Green at Young. Storie di sostenibilità. Finanziato dal programma IMCAP dell'Unione Europea.
Le opinioni espresse nel presente programma radiofonico sono quelle dell'autore, che ne assume la responsabilità esclusiva. La Commissione non è responsabile dell'eventuale uso delle informazioni in essa contenute.
Realizzato dalle radio universitarie del circuito Raduni.
Benvenuti ad una nuova puntata di Green at Young, storie di sostenibilità. Oggi parliamo dell'argomento dalla campagna alla grande città. Siamo Chiara Mechilli,
Elisa Spinelli,
da Radio Unitus, la web radio dell'Università degli Studi della Tuscia. Oggi ci occuperemo di agricoltura, il fiore all'occhiello dell'economia del territorio della Tuscia. Secondo i dati forniti dalla Camera di Commercio, la provincia di Viterbo è leader nel campo dell'agricoltura del Lazio e tra le più importanti province italiane per la produttività, redditività e competitività. Sull'area della Tuscia si verifica il maggior tasso di utilizzo ai fini agricoli del territorio disponibile.
Basti pensare che il tasso di occupazione nel settore è molto elevato. Sono circa 129 addetti all'agricoltura per 1000 abitanti e questo rappresenta un record, se si tiene conto che nel Lazio gli addetti risultano appena 37 su 1000 e 64 su 1000 abitanti su tutto il territorio nazionale. C'è anche un motivo che deriva dalle caratteristiche del suolo della Tuscia, che è appunto di origine vulcanica e questo lo rende quindi molto fertile e adatto alla coltivazione. Sono molto famosi i vigneti della Tuscia, da Montefiascone a Vignanello, e poi gli uliveti della zona di Canino, i castagneti in tutta la zona della Faggeta, da Vallerano fino a Soriano nel Cimino ed oltre. Queste coltivazioni, insieme a quelle della nocciola gentile, sono da sempre alla base dell'agricoltura nella Tuscia e danno origine ai prodotti più famosi delle tavole della nostra zona. Sono molti poi i giovani in tutta Italia e in particolare in questo territorio che si spostano nelle grandi città per studiare e rientrano poi quindi nelle campagne portando con loro le competenze acquisite con gli studi. Abbiamo infatti quindi la testimonianza di una ragazza che per studiare all'Unitus fa la pendolare da Oriolo Romano a Viterbo. Ecco a voi Sara Paris.
Green at Young. Storie di sostenibilità.
Benvenuta Sara, ben trovata qui su Radio Unitus, grazie per essere qui.
Ciao Sara, allora ogni giorno ti sposti per venire a studiare qui a Viterbo, come cambia il paesaggio durante il tuo viaggio quotidiano?
Bene, devo iniziare dicendo che io viaggio in treno e quindi lo spostamento, i cambiamenti che vedo li vedo attraverso il finestrone enorme del treno. E da dove parto io, che vivo ad Oriolo Romano, un paesino molto spaesato, molto... sì, un po' così, lontano da tutto. Si vede molta campagna, ci sono tanti campi, molto verde, le colline e quindi molto, molto campestre ancora come ambiente. Piano piano, dirigendosi verso Viterbo, cominciano ad apparire le prime case lungo la strada e quindi le strade, i ponti e così via, sempre di più, fino appunto a Viterbo dove si entra a Porta Romana, dove c'è proprio la parte più cittadina, ecco.
Bene, e sicuramente tu conoscerai altre persone, altri studenti, ragazzi e ragazze del tuo paese che appunto per venire a studiare si sono spostati, giusto?
Sì, è molto comune infatti da me, ma non soltanto per l'università, anche proprio per il liceo, trovare ragazzi dai 14 anni che prendono il treno per andare nei licei e nelle università qui a Viterbo e non è appunto, è pieno, soprattutto gli orari del mattino e del primo pomeriggio sono pieni di studenti che si spostano per andare appunto a Viterbo e dove hanno il liceo o l'università, quindi è molto comune come cosa dopo finite le medie, ecco.
Bene, bene. E una curiosità un po' più sul personale, credi che abitare in una zona di campagna sia meglio che abitare in città?
Oddio, ci sono tanti lati positivi, quanti negativi, come tutte le cose, c'è una doppia faccia della medaglia, no? È bellissimo stare in campagna, è bellissimo riuscire a poter uscire, fare una passeggiata in natura, concentrarsi guardando gli alberi, gli uccellini che cantano, sentire al mattino i galli che cantano appena al sorgere del sole, e i tramonti sono meravigliosi. La parte negativa è ovviamente che è tutto un po' più scomodo, cioè è difficile arrivare nei punti di uscita, di ritrovo con gli amici, oppure anche semplicemente per andare a fare la spesa serve prendere la macchina, o addirittura pullman o altri mezzi di trasporto pubblici. Quindi un po', ecco.
E allora, Sara, visto insomma che hai raccontato in breve, chiaramente, ci hai raccontato, ci stai portando nella tua dimensione e anche nei tuoi spostamenti, pensi di restare a vivere appunto a Oriolo Romano, oppure vorresti continuare ad avere quindi questo stile di vita, oppure invece vorresti vivere definitivamente in città e quindi abbandonare la campagna in questo caso?
È una bella domanda, perché a livello di giovane con delle prospettive lavorative e di costruire quindi una vita, ti dico no, non rimarrei in campagna, per quanto appunto ci siano tantissimi lati meravigliosi a cui sarebbe difficile rinunciare. Non penso che riuscirei a vivere in campagna lavorando oppure facendo il lavoro dei miei sogni. E anche in città, non so, forse cercherei una cittadina più che una città vera e propria, più come Viterbo, ecco, una via di mezzo, non una città metropoli, ecco. Così no, sarebbe un distacco troppo grande.
Certo. Bene, grazie Sara per essere stata con noi.
Niente, è stato un piacere.
A presto.
Grazie mille.
Agri Net Young, storie di sostenibilità.
Ora passiamo al secondo ospite di oggi, Giorgio Grani. Giorgio è un giovane imprenditore che nel 2019 è diventato presidente dell'Associazione Italiana Giovani Agricoltori Viterbo Rieti a soli 28 anni e nel 2021 è stato eletto membro del comitato di presidenza. Da qualche anno gestisce un'azienda di famiglia situata nel comune di Viterbo, alle porte del centro storico della città. Ciao Giorgio!
Ciao a tutti, piacere, grazie per avermi invitato.
È un piacere anche per noi.
Grazie Giorgio per essere qui con noi. Allora, io ti volevo chiedere questo. Nel 2019 sei diventato presidente appunto dell'Associazione Giovani Agricoltori Viterbo Rieti.
Esatto.
E nel 2021 sei entrato poi a far parte del Comitato di Presidenza Nazionale.
Giusto.
Cosa credi ti riserverà il futuro adesso?
Allora, diciamo che questo step l'ho accolto con grande entusiasmo. All'inizio non pensavo di essere in grado, perché comunque ti trovi al tavolo con persone di grande esperienza, con politici. Fino ad ora la mia esperienza era prettamente provinciale,
sì.
Provinciale e regionale, però ecco, trovarsi al tavolo dei grandi è gratificante, capisci l'importanza che ricopri e soprattutto ti dimostra che in 30 anni comunque ho fatto qualcosa di buono, non tanto per me a livello personale, ma qualcosa per tutti i ragazzi che lavorano in questo campo, che hanno come me la mia stessa passione e soprattutto mi inorgoglisce rappresentare l'agricoltura giovanile a livello nazionale.
Passiamo dal sedersi con i grandi a la tua piccola realtà.
Sì.
Abbiamo visto che gestisci un'azienda di famiglia che produce olio, miele e lavanda e
esatto.
Hai anche un centro ippico, giusto?
Esatto, sì.
Qual è il campo che più ti piace, che più ti attira?
Allora, diciamo che a loro modo ogni piccolo lato della mia azienda mi piace e mi inorgoglisce. Ogni cosa ha le sue specifiche tecniche, i suoi impegni, i suoi pro e i suoi contro, naturalmente. Diciamo che a livello personale portare avanti l'etichetta e il mio olio è forse la cosa che mi piace più di tutti, perché comunque in breve tempo sono riuscito a puntare sulla qualità, a vedere un po' oltre quello che era l'idea con cui era nata l'azienda agricola. Comunque la nostra famiglia ha questa azienda dagli anni 60 e adesso inizia ad affrontare un po' più sfide internazionali, quindi questo mi rende molto orgoglioso delle mie radici e mi fanno vedere lontano.
Senti Giorgio, A proposito di qualità, prima ne stavi parlando e noi sappiamo, sbirciando da appunto naturalmente dal vostro sito, dalle informazioni che abbiamo trovato, che tu insieme appunto alla tua azienda avete scelto il biologico. Siccome sì. Spesso c'è molta confusione su cosa sia e cosa non sia il biologico, pensiamo che sia una buona occasione questa per spiegare a chi ci sta ascoltando che differenza c'è tra i prodotti biologici e quelli appunto comuni, tra virgolette.
Allora, parto dalla mia realtà e facendo un excursus poi su tutto quello che è l'agricoltura biologica. Ovviamente si sta andando verso una sostenibilità ambientale in generale mondiale, quindi poi noi giovani siamo molto più attenti a questo. Coltivazioni biologiche perché? Perché comunque andiamo ad effettuare pochi trattamenti e quei pochi trattamenti che andiamo a effettuare sono con prodotti fitosanitari biologici, appunto, quindi di natura biologica, natura non chimica. Oggi la tecnologia in agricoltura è fondamentale e grazie proprio a questo l'innovazione ci permette di gestire, ci dà un grosso aiuto sulla gestione dell'azienda. Non possiamo più pensare a un agricoltore con la zappa in mano certo. Che sparge prodotti chimici così. Ovviamente si deve fare attenzione all'ambiente e si deve pensare però che questo ambiente, se è tutelato e come deve essere, deve dar da mangiare a una popolazione in costante crescita. Quindi è vero, il biologico è una soluzione, ma non si può pensare che si possa mangiare solo biologico. Sì. Ci sarà ovviamente gran parte della produzione che non può essere, anche per via delle proprie di varie culture, che è difficile fare in biologico. Non è semplice, uno può pensare che tutto sia facile fare in biologico. Certo. È possibile fare magari, ecco, coltivazioni olivicole, fare l'olio in biologico, come non è la stessa facilità fare magari verdura. Però ecco, cosa posso dire a un consumatore? Cercare sempre piccoli produttori, comprare a chilometro zero, cercare la qualità. Nel mio caso non dico l'olio perché ha un costo eccessivo, perché non dobbiamo comprare ad esempio un olio da scaffale a 2,99 al litro, perché non può essere un olio condotto con tecniche, non dico solo biologiche, comunque con tecniche sostenibili. Sì. Comunque la manodopera, i packaging hanno un costo, quindi la qualità purtroppo però si paga, ma ne abbiamo anche dei riscontri salutistici.
Sì, infatti. Ecco, hai appena dato un consiglio al consumatore, adesso ti chiederemo di dare un consiglio invece ai giovani che sì. magari vogliono realizzarsi proprio nel tuo settore. Cosa diresti a un giovane? Per
giovane, consigliarlo, dico, ovviamente l'agricoltura ci si nasce dentro, perché chi ha un'azienda agricola di famiglia è più facilitato, indubbiamente lo dico, perché comunque sono nato in questa azienda. Però dati alla mano, il 57% degli agricoltori oggigiorno sono laureati. C'è un aumento dell'imprenditoria giovanile in agricoltura che è del 16%, e non è poco, mentre nelle altre attività produttive c'è anzi una decrescita del 7%. Uh-huh. Dico di credere sempre in quello che uno realmente fa e vuole fare. È un lavoro che senza passione non si può fare, come tanti lavori, ma questo in particolar modo. Non c'è freddo, non c'è caldo, cioè bisogna sopportare tutto. Certo. Ci sono dei periodi dell'anno più intensi piuttosto che altri, Però ecco, la tecnologia oggi ci aiuta tanto. Uno non può pensare più, come ho detto prima, a un agricoltore che pensa solamente al suo terreno e non esce mai da lì, ma si deve pensare sempre più all'agricoltore come imprenditore agricolo. Imprenditore agricolo perché ogni giorno non lo pensiamo con la zappa in mano l'agricoltore, pensiamolo che deve ogni giorno parlare con il commercialista, deve ogni giorno magari controllare il suo e-commerce, avere a che fare con banche, avvocati. Ormai l'imprenditore agricolo è molto più, in pochi anni si è evoluta veramente, è una figura che è molto più tecnologica di quello che sembra.
Bene, ti ringraziamo per la tua disponibilità.
Grazie Giorgio.
È stato un vero piacere.
Lo è stato anche per noi. A presto.
A presto,
grazie a tutti. In bocca al lupo.
AgriNet Young, storie di sostenibilità.
L'agricoltura non riguarda soltanto gli agricoltori e le loro famiglie, ma sostiene anche la società nel suo insieme. La politica agricola comune, detta PAC, fa sì che gli agricoltori possano continuare a svolgere il loro lavoro nel lungo periodo, promuovendo la sostenibilità economica dell'agricoltura. A loro volta, le misure economiche della PAC contengono disposizioni sociali, come il sostegno ai piccoli agricoltori e i pagamenti ridistributivi. In tutta l'Unione Europea, infatti, l'agricoltura è la spina dorsale delle comunità rurali. Queste comunità sono chiamate ad affrontare una serie di sfide, come l'invecchiamento della popolazione, l'inadeguatezza delle infrastrutture e la mancanza di servizi e opportunità di lavoro.
La PAC riconosce e rafforza inoltre le relazioni tra le comunità rurali e l'ambiente in cui vivono. Le misure sono proprio volte a proteggere i paesaggi e la fauna selvatica, quindi risorse naturali come l'aria pura, i corsi d'acqua. E questo non è solo vantaggioso per l'agricoltura e l'ambiente, ma contribuisce appunto alla qualità della vita nelle zone rurali, oltre poi a offrire chiaramente opportunità per attività ricreative e turistiche a ulteriore sostegno delle comunità rurali.
Occorre ricordare che solo l'11% di tutte le aziende agricole dell'Unione Europea è gestito da agricoltori al di sotto dei 40 anni. Quindi è una vera sfida convincere un maggior numero di giovani ad avviare un'attività agricola. Di fronte all'invecchiamento della popolazione agricola, l'Unione Europea sta intensificando gli sforzi per incoraggiare i giovani a diventare agricoltori. I giovani agricoltori ricevono aiuto per far decollare la loro attività, con sovvenzioni all'avvio, sussidi al reddito e altre forme di sostegno come la formazione supplementare.
Quindi sostenere la prossima generazione di agricoltori europei non solo migliora la competitività futura dell'agricoltura europea, ma contribuirà anche a garantire l'approvvigionamento alimentare dell'Europa per gli anni a venire. Quindi di fronte alla pandemia di coronavirus, il settore agroalimentare dell'Unione Europea sta dando prova di grande resilienza e continua a fornire ai cittadini europei alimenti sicuri e di qualità elevata. Gli agricoltori e i produttori stanno tuttavia attraversando un momento molto difficile e sono sempre più sotto pressione. Il sistema agricolo e alimentare europeo è sostenuto appunto dalla politica agricola comune e quindi è già uno standard globale in termini di sicurezza, approvvigionamento, nutrizione e qualità. Ora deve diventare anche lo standard globale per la sostenibilità. Il passaggio a un sistema alimentare sostenibile può portare benefici ambientali, sanitari e sociali e offrire chiaramente vantaggi economici più equi. La ripresa dalla pandemia ci indirizzerà su un percorso sostenibile. Questa puntata AgriNet Young, storie di sostenibilità, è terminata. Speriamo che questo contenuto sia stato utile per conoscere meglio la politica agricola comune e il territorio agricolo della Tuscia. Vi invitiamo ad ascoltare tutte le puntate di AgriNet Young, storie di sostenibilità, realizzate dalle radio del circuito Raduni e trasmesso su tutte le radio del circuito Corallo.
Potete seguire AgriNet su Facebook e Instagram, così come potete ascoltare tutti i contenuti prodotti da Raduni su Radio Unitus e sul sito raduni.org. Un saluto da Chiara Michilli,
Elisa Spinelli,
di Radio Unitus, la web radio dell'Università degli Studi della Tuscia.
AgriNet Young, storie di sostenibilità, realizzato dalle radio universitarie del circuito Raduni.